4 mattino.
Io chiederei al signor Cesa in quale articolo della Costituzione si parla di scelta educativa, esattamente, e poi mi chiedo come mai allora non vengono dati i contributi a coloro che vanno alla scuola pubblica.
L'intervista che hai fatto poco fa, parlavate di 40.000 euro e quindi una famiglia non ce la fa. Sta parlando un personaggio che ha 17.000 euro di sé e non mi posso lamentare. 40.000 euro di sé vuol dire che hai un bel patrimonio.
Dipende da dove vivi, caro ascoltatore. Come lei sa perfettamente, da quanti figli hai dipende da tanti elementi, naturalmente. Certo, è un reddito migliore di molti italiani, su questo non c'è il minimo dubbio.
Comunque l'insegnamento italiano vedo che non è servito ai francesi. Il governo tecnico sta facendo di tutto per far vincere, per far stravincere Marine Le Pen. Complimenti.
In realtà non è un governo tecnico, questo è un governo politico, anche se si ipotizza il governo tecnico tra le vie d'uscita di questa elezione francese. Più in generale apre, vedremo poi in rassegna stampa di arrivarci, apre un grande tema su come sono cambiate le cose nei confronti del mondo della destra, nel mondo che possiamo definire genericamente populista. E poi ci arriveremo alle 8:35. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Le aperture dei giornali di oggi. Il 349-238-6666, come sempre, è il vostro numero per WhatsApp e WhatsApp audio. Come sempre c'è Carmelo Lauricello in regia, quasi sempre. Però, insomma, diciamo, sostanzialmente sempre. Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Le aperture dunque dei giornali di oggi. Wall Street record, l'Europa insegue, è l'apertura del Sole 24 Ore, che però ovviamente dà spazio anche a tante altre cose, a partire appunto dalla crisi francese. Non solo sulla sfiducia a Barnier, ma anche sui dati sull'esposizione delle banche francesi nei confronti del debito pubblico di Parigi. Ed è la più alta e tra le più alte in Europa, 526 miliardi contro i 250 dell'Italia, 250 della Spagna, i 120 miliardi delle banche tedesche, e ovviamente tutto questo pesa sulle banche francesi vista la situazione politica complessa. E poi quasi tutte le aperture dei giornali sono esattamente sulla crisi della Francia. Schiaffo a Macron, lo definisce La Repubblica. Governo a picco, Macron resta, dice il quotidiano nazionale. Francia in tilt, dice il Messaggero. Una Francia ostaggio dei populisti, titola La Stampa, che all'interno porta un pezzo di Danilo Ceccarelli esattamente su il doppio fronte, Mélenchon e Marine Le Pen. Il re solo è il titolo del Manifesto, con una grande foto di Emmanuel Macron. Crisi all'italienne è il titolo di Avvenire. Governo KO, avviso di sfratto a Macron, è il titolo del Fatto Quotidiano. Caos Francia, cade il governo, il Corriere della Sera. Macron è strabollito, dice Libero, la Francia nel caos. Ultimo tango a Parigi, dice, titola il Riformista, mentre per trovare altre aperture dobbiamo andare su Domani. Segreti, opacità e leggi salva Albania, la guerra del governo ai disperati, è l'apertura di Domani. Uno spettro si aggira per l'Italia, il suo nome è Landini, è il titolo dell'Unità, che sostiene con Piero Sansonetti che c'è una campagna in corso per far fuori Landini, per andare contro il sindacato. Pizzo islamico per la moschea è l'apertura della Verità, così si lavora a Monfalcone, dove un abitante su tre è straniero. L'inviata di Fuori dal Coro scopre che moltissimi bengalesi che vivono in città ogni mese sono costretti a cedere metà del loro stipendio a personaggi che ruotano intorno all'imam. Volevano uccidere la Premier Meloni, è il titolo del giornale, su questi 12 membri di una rete neonazista che volevano instaurare uno stato etico e autoritario incentrato sulla supremazia della razza ariana. E ci sono tutto quello che dicono complottisti, novax e svitati, ma pericolosi, comunicano in rete il collante e l'antisemitismo, parlano di Meloni come di una sionista e come di una persona che ha tradito, no? Dicevano era fascista e poi ha smesso di essere fascista. L'isolamento di Schlein in Europa, il titolo dell'editoriale di Claudio Cerasa, oggi sul Foglio, la distanza con la nuova commissione sulla politica estera, la distanza con i socialisti europei su immigrazione e difesa, l'Ucraina, ma non solo, c'è un rischio urbanismo anche a sinistra, un guaio da risolvere per il futuro del Partito Democratico. Queste le aperture dei principali giornali oggi. Partirei parlando di immigrazione, ma non tanto e non solo, ci arriveremo tra un attimo, sul decreto flussi che è stato varato ieri, ma sui dati che ci riportano su temi che solitamente trattiamo d'estate e ce ne occupiamo solamente d'estate perché avvengono fatti di cronaca terribili come la morte di Satnam Singh, quella che avrebbe dovuto scuotere l'Italia, avrebbe dovuto scuotere in parte la scossa, certamente lo ricorderete, quel bracciante nella provincia di Latina lasciato davanti a casa dopo aver perso un braccio durante il lavoro e abbandonato là davanti e poi morto, che è tornato a scoperchiare il tema del caporalato. Il 30% dei lavoratori è irregolare in agricoltura. Almeno questo è quello che dice il rapporto della FLAI CGL, l'osservatorio Placido Rizzotto della FLAI CGL. E ne scrive Michaela Cappellini a pagina 20 del Sole 24 Ore. È un numero scioccante, un esercito di 200.000 irregolari sparsi tra le campagne di tutta Italia, dalla Calabria al Trentino Alto Adige, nessuna regione esclusa, quello che contribuisce a creare gli oltre 73 miliardi di euro, scusate, di valore economico che l'Istat riconosce al settore agricolo nazionale. I controlli aumentano, ma non bastano, 3.500 controlli conclusi dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro lo scorso anno, le aziende irregolari sono risultate il 59% a fronte di un aumento del 140% delle ispezioni, arresti cresciuti dell'80%, numero dei reati degli illeciti amministrativi del 153%. Chiede la CGL di triplicare tutto questo. E a Latina? E a Latina come vanno le cose a 6 mesi dalla morte di Satnam Singh? Dicono sempre dal sindacato che la situazione in parte è migliorata e in parte no. A testimonianza della situazione nella quale erano le imprese agricole del settore, l'abbiamo detto spesso da queste parti, basta passare, soprattutto d'estate, in mezzo a queste campagne, pare incredibile, no? che tutto questo non si veda. Dal 19 giugno al 15 luglio 2024 a Latina si sono registrate 6.200 assunzioni, il 53% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Chissà come mai, eh? Forse perché dopo la morte di Satnam Singh sono iniziati i controlli e una parte di queste imprese si è spaventata. Faticoso chiamarle imprese, tra l'altro. Le buste paga che superano le 12 giornate, però il problema non si ferma, perché le buste paga che superano le 12 giornate mensili di lavoro sono pochissime. E poi, come sappiamo, 12 giornate di lavoro segnate sul libretto, che poi diventano un mese di schiavitù nei campi, 30 giorni di schiavitù nei campi. Schiavitù come? Lo rappresenta bene Avvenire, che anche qua dedica una pagina e che raccoglie i racconti di alcuni di questi braccianti. Una donna nigeriana, mamma di una bimba di 6 anni, vittima di violenze da parte del compagno, è riuscita a liberarsi, ma ora è vittima di sfruttamento. L'orario di lavoro è dalle 6 alle 17. Ho un contratto a tempo determinato e nella busta paga vengono segnati 10-15 giornate lavorative, anche se io lavoro almeno 26 giorni. Naturalmente dice: non sono felice di lavorare in queste condizioni. Marwa, 20 anni, dal Marocco, da 2 anni piegata in due a raccogliere cipolle. Durante una giornata di caldo torrido avevo finito l'acqua che avevo portato e così ho chiesto all'uomo che ci controllava di poterne avere ancora. La risposta: puoi andare a bere l'acqua del fiume. E questo è il quadro di un pezzo, naturalmente, delle nostre campagne. Poi ci sono imprese che lavorano molto correttamente e molto bene. Un altro racconto di un bracciante: quando torni a casa dopo tante ore di lavoro, racconta, il corpo ti brucia, devi solo stenderti, non puoi fare altro. Così, questo il racconto. Intanto arriva il Via Libera e il pezzo, scusate, lo scrive Antonio Maria Mira, raccoglie queste storie. Intanto arriva il Via Libera, tra le polemiche al decreto flussi ne scrivono tanti giornali. Prendiamo Repubblica, tra i punti controversi la competenza sui respingimenti, la lista dei paesi sicuri, le multe alle navi, la stretta sui ricongiungimenti, le ONG che dicono che è una norma punitiva. Quali sono i punti di questo decreto? La decisione di convalidare o meno il trattenimento dei migranti non sarà più di competenza delle sezioni specializzate dei tribunali, ma sarà affidata alle corti d'appello. Di questo abbiamo già parlato, c'è una protesta alle corti d'appello che dicono in questo modo saremo oberati e non abbiamo le strutture e rischiamo e mettiamo a rischio i piani di esaurimento dell'arretrato previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per le navi di ricerca e soccorso in mare viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale possono impugnare davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo. Cambiano le regole per i ricongiungimenti familiari: per farne richiesta bisognerà soggiornare in Italia 2 anni, finora invece ne era sufficiente uno. E poi appunto la questione dei paesi sicuri e l'organizzazione dei flussi. Su questo avremo modo di tornare in futuro, perché resta il grande tema di come funzionano i flussi. Prima ad altre questioni italiane e poi alla Francia, una questione di politica italiana che è un po', diciamo, mi viene da dire quasi nascosta a pagina 5 del Fatto Quotidiano e che, se permettete, ha, non dico dell'incredibile, ma qualcosa a cui prestare estrema attenzione. Dunque, in un'intervista ieri al Corriere della Sera, il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva detto, a proposito delle intercettazioni, dei dossieraggi e di queste vicende qua, aveva detto: ho presentato un'altra denuncia, l'ennesima denuncia su questi temi. Da Crosetto era partita l'inchiesta sul caso Striano, quell'ufficiale della Guardia di Finanza che dall'interno della Direzione Nazionale Antimafia aveva costruito, secondo le ipotesi dell'accusa e i dati finora raccolti, una serie di dossier. L'aspetto inquietante che troviamo oggi sul Fatto Quotidiano è che le denunce riguarderebbero i pedinamenti e domande sulle spese dei familiari o su vecchi pagamenti della sua vita da imprenditore. Eccolo qua: secondo quanto raccolto dal fatto, le nuove denunce riguarderebbero il sospetto che alcuni suoi familiari siano stati pedinati, pedinamenti che avrebbero riguardato la moglie ma anche i figli. Crosetto si sarebbe insospettito anche nel momento in cui gli sarebbero state poste domande su bonifici disposti molti anni fa o anche sulle spese sostenute dalla sua famiglia. Merita una nota a margine questa storia, poi il pezzo di Valeria Pacelli contiene degli altri elementi. Merita una nota a margine, che non è nemmeno troppo a margine, ma è normale che vengano pedinati i familiari del ministro della difesa? E l'intelligence, i servizi, dove sono in questo caso? Tutte domande che lasciamo là sospese perché ci sembrano di un certo interesse. Intanto ci fermiamo.
24 mattino.
Scusami Spezia, ma perché non risolvere tutti i problemi di finanza pubblica in una volta sola, semplicemente eliminando i contanti? Eliminando il contante, creando tutta una serie di pagamenti tracciati con la giusta tassazione per ognuno, e con una finanza che funziona, eliminare il nero, eliminare tutto il nero.
Nei pilastri della scuola italiana, considerato che uno invece è proprio la sicurezza dell'infrastruttura e l'altro la disponibilità di risorse in termini di ausili didattici, carta igienica che non deve essere comprata dai genitori e carta per le fotocopie e tutto il resto che purtroppo i genitori affrontano, tutte spese che affrontano pur di far studiare i loro figli nella scuola pubblica, non paritaria, pubblica.
Mi sembra un buon punto, caro ascoltatore. Dunque, vi volevo consegnare, prima di andare alla crisi francese, un paio di dati rapidi che trovate sulle pagine dei giornali di oggi. Il primo, visto che abbiamo parlato molto di redditi, è quello, una parte consistente dei nostri redditi, di tutti noi, finisce in qualche modo nella casa. Pagina 9 del Sole 24 Ore ci racconta del rapporto annuale del Centro Internazionale Studi Famiglia, che pubblica un'indagine Eumetra su un campione di 1600 famiglie italiane, dal quale emerge questo: che per acquistare l'alloggio il 52% delle famiglie italiane dichiara di aver ricevuto in tutto o in parte il supporto economico dei genitori. E vabbè. Ma la percentuale sale al 70% tra i giovani under 35. Se volete una testimonianza del progressivo impoverimento della generazione più giovane, eccola qua. Certificando come la rete familiare continui a giocare un ruolo cruciale per mettere su famiglie, per alleviare le condizioni di vulnerabilità abitativa. Ancora dati. I budget familiari in oltre il 30% dei casi non sono stati sufficienti a coprire i costi della casa negli ultimi 3 anni e queste famiglie hanno dovuto chiedere aiuto all'esterno. Nel 27% dei casi solo poche volte, nel 5% dei casi, il 4,5% dei casi spesso. Questo il quadro che emerge dai dati diffusi oggi, in una giornata nella quale, quella di ieri, nella quale si è aperta anche questo festival Città in Scena, organizzata dall'ANCE, l'Associazione dei Costruttori, l'Associazione Mecenate 90, la Fondazione Musica per Roma, il pezzo di Michela Finizio, sia questo che gli altri, nel quale l'Associazione dei Costruttori ha presentato alcuni numeri per ragionare sulla mancanza di alloggi. In Italia ci sono 650.000 famiglie che aspettano un alloggio pubblico, mentre un terzo delle famiglie in affitto spende per la casa il 40% del reddito. Altro fronte caldo delle difficoltà degli italiani è quello della sanità. Il Messaggero dedica 2 pagine, pagine 8 e 9, alla questione dei pronto soccorso, raccontando che nel 2024 hanno accolto 1 milione di pazienti in più, mentre nei reparti di emergenza mancano 5.000 sanitari e c'è carenza di posti letto. Prima di essere ricoverati bisogna aspettare in media, 31 ore in barella. E per darvi l'idea di che impatto ha questo anche sulla vita delle persone, ebbene, c'è una ricerca che arriva dalla Francia, lo riporta sempre qua Mauro Evangelisti, da un medico francese. Allora, l'eccesso di mortalità è del 46% se hai passato una notte in barella al pronto soccorso, soprattutto per gli anziani. In termini più brutali, se sei anziano e prima del ricovero sei costretto a trascorrere più di 24 ore in attesa sulla lettiga in pronto soccorso perché non c'è posto in reparto, hai quasi il 50% di probabilità di morire in più di chi invece viene ricoverato rapidamente. E qua si intrecciano tantissime cose, come sapete, la carenza della sanità territoriale, i pochi ambulatori e i pochi medici e infermieri che vogliono andare nelle parti di emergenza e urgenza. La Francia, dunque. La notizia di oggi è senza dubbio la crisi politica francese. Qua non è escluso, scrive Riccardo Sorrentino sul Sole 24 Ore, che Macron possa ridare l'incarico a Barnier, come è accaduto nell'unico altro episodio di voto approvato, di sfiducia approvato in Francia, era il 62, Georges Pompidou fu riconfermato. ma Charles de Gaulle sciolse anche l'assemblea. Si è anche tornato a parlare di Bernard Cazeneuve, ma il suo ex partito, il Partito Socialista, non apprezzerebbe, troppo lontano ora dalle sue posizioni. Non manca chi ipotizza un governo tecnico all'italiana, che però potrebbe mal funzionare in Francia, e con un'assemblea così frammentata manca soprattutto il senso di urgenza che ha portato nel nostro paese ad adottare questa soluzione. Il commento di Adriana Cerretelli parla di un terremoto che investe l'Europa. La verità è che a tenere banco in Parlamento e fuori è la Francia dei rancori repressi e delle speranze bruciate, la prospettiva dei sacrifici più tasse e tagli alle spese sociali, cocktail micidiali da digerire in un paese facile alle rivolte violente. L'Europa ha seguito con il fiato sospeso le contorsioni politiche, spesso contro natura, il tutti contro tutti in una specie di cupio di solvi che sa che le si potrebbe ritorcere contro a livello politico ed economico, perché la Francia, secondo Economia dell'Euro, senza un solido bilancio 2025 con le finanze in rosso, è una zavorra insostenibile nell'anarchia della politica. Puntellarla avrebbe costi proibitivi, perché l'attuale situazione geopolitica internazionale non consente questi lussi, perché in Germania si preparano elezioni in profonda crisi industriale, tra lo sciopero a oltranza alla Volkswagen, troppi tagli occupazionali, recessione, perché la natalità europea nel 2023 è crollata al minimo storico dal 61, perché c'è anche una buona notizia in arrivo per l'Unione. Dalla Germania si ammorbidirà il freno costituzionale sul debito per far ripartire il paese, parola di Bundesbank. Da qui all'Europa la svolta culturale potrebbe essere breve, ammesso che la Francia senza bussola non rischi di far saltare tutto il banco. E brevemente vi vorrei portare anche sul pezzo che c'entra, mi pare, la questione politica europea, sulla quale poi torneremo alle 8.35, che è il pezzo del professor Giovanni Orsina sulla Stampa, pagina 23. Il quale dice che le democrazie rappresentative occidentali sono in difficoltà, non per un qualche accidente, ma per ragioni strutturali. Stiamo assistendo alla protesta profonda e non effimera di segmenti consistenti dell'opinione pubblica che, abbandonati da un ceto dirigente oligarchico e autoreferenziale, si sentono alla mercé di un mondo sempre più complesso. Se è così, in quale modo questa protesta possa essere riassorbita è la domanda principale cui devono dare la risposta le democrazie. Tanto più che da quella risposta dipende la loro capacità di affrontare con successo, da sole o come socie dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica, le sfide dei nostri tempi. Le democrazie paiono reagire alla protesta secondo uno schema tripartito. In principio ci sono il rifiuto e la demonizzazione. Le forze politiche che rappresentano gli elettori infelici sono irrise per la loro approssimazione, incompetenza o delegittimate. Nella seconda fase quelle forze politiche sono cresciute a tal punto che diventa difficile non farci conti, e nei loro confronti comincia a vacillare. Al terzo e ultimo stadio sono arrivate al potere, da sole o in coalizione, e l'intero equilibrio politico deve ristrutturarsi intorno a loro. Con un po' di approssimazione potremmo dire che oggi Berlino sta attraversando il primo stadio, no? Parigi il secondo stadio, quindi con un avvicinamento di queste forze populiste, si riferisce a Marine Le Pen. Roma il terzo. In Italia la prima fase si è aperta precocemente già con le elezioni del 2013, il passaggio alla seconda è avvenuto col voto del 2018 e dal 2022 siamo entrati nella terza, con queste forze prima rifiutate che adesso arrivano al potere. Mi sembra uno spunto interessante, una lettura interessante, una schematizzazione, se volete, interessante su molti processi politici a cui stiamo assistendo in Europa, se vogliamo anche negli Stati Uniti, anche se la situazione è radicalmente diversa. Il traffico.
24 mattino.
Come ogni giovedì siamo col nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno a tutti.
Allora, partirei dalla Francia, direi, dalla situazione politica francese.
Sì, ormai abbiamo capito tutto. La Francia è in difficoltà, il debito pubblico aumenta, hanno loro dei problemi, quelli che noi conosciamo da tempo, il governo è instabile, insomma ci stanno facendo una concorrenza seria. Ma io due paroline, lasciami dire, in italiano ruvido, le vorrei dedicare alle agenzie di rating. Ma forse è arrivato il momento di chiedergli di togliersi le fette di salame sugli occhi. L'Italia è sempre stata molto punita da esse. Sono agenzie di rating prestigiose, come si suol dire, anglosassoni. Allora, l'Italia è sempre stata molto punita. Perché? Perché pur essendo la seconda industria manifatturiera d'Europa, sottolineo, davanti alla Francia, aveva dei problemi, il debito pubblico, l'instabilità politica, per carità, nessuno lo mette in discussione. Ma adesso, e sottolineo le paroline in italiano ruvido, questi problemi ce li ha la Francia e allora basta non voler vedere. Non è più ammissibile, dobbiamo dirlo con forza, l'ha anche già detto qualche settimana fa con parole più forbite il Presidente della Repubblica Mattarella, basta avere trattamenti così faziosi. Occorre riconoscere all'Italia quello che fa bene, quello che è l'Italia. C'è un paese che ha dei problemi, come li ha la Francia, esattamente come le ha la Germania, che c'ha il governo che non riescono a farlo stare in piedi, che c'ha un debito pubblico anche lì che aumenta, e riconoscere e dare a Cesare quel che è di Cesare. Quindi io mi aspetto che anche le agenzie di rating, ripeto, non facciano più finta di non vedere. Tutto ciò ormai è inaccettabile. Non so se sono stato chiaro.
Beh, mi sembra abbastanza. Tra l'altro, 5 giorni fa, se non vado errato, Standard & Poor's ha confermato il rating della Francia, che però aveva tagliato a maggio, ma ha mantenuto l'outlook stabile. Chissà cosa faranno adesso che è caduto il governo.
A me non sembra molto stabile, caro Simone. Non sembra molto stabile. Lì non riescono a fare un governo che stia in piedi. L'industria manifatturiera francese è peggio di quella italiana. Uno potrebbe dire, ma sono una potenza nucleare. Ma di che cosa stiamo parlando? Ripeto, di che cosa stiamo parlando? A questo punto ci hanno rotto le scatole.
Allora Fabio,
hai visto, no? Parole meno forbite di quelle del Presidente della Repubblica, ma Mattarella ha ragione, è venuto il momento di battere i pugni sul tavolo.
Allora Fabio, senti, a proposito della crisi francese, no? Che è una crisi evidentemente anche economica, insieme a quella tedesca della quale abbiamo raccontato, che è una crisi politica, una crisi economica, naturalmente anche queste hanno un impatto evidentemente sulla manifattura italiana, che è legata a doppio filo, a triplo filo, quindi a questo punto, sia con quella della Francia che con quella della Germania. Ieri abbiamo fornito questi dati sul Sole 24 Ore e ne abbiamo dato conto qua in rassegna stampa, che indicano una situazione molto preoccupante.
Eh sì, e anche in questo caso bisogna togliersi le fette di salame dagli occhi. Ormai da troppo tempo l'industria manifatturiera italiana va indietro invece che andare avanti. Ci sono delle difficoltà. Non si può pensare che il paese stia in piedi soltanto grazie al turismo. Per fortuna c'è il turismo, per fortuna ci sono i servizi, ma il paese senza un'industria manifatturiera che cresce non va avanti. Occorre lo sviluppo economico. Lo sviluppo economico lo possono fare soltanto le imprese con risultati positivi, che ormai da troppo tempo non ci sono. L'industria manifatturiera italiana sta andando indietro e quindi bisogna che il governo questo problema se lo ponga e che bisogna che intervenga, anche perché contemporaneamente sta crollando il settore delle costruzioni, perché finito il superbonus i numeri sono significativamente negativi. Aiutano gli investimenti del PNRR, ma non riescono ad arginare le straordinarie difficoltà delle costruzioni. Allora, l'industria manifatturiera che sta andando male, le costruzioni che crollano, beh, insomma, la Germania che è in difficoltà, la Francia l'abbiamo già detto, qui bisogna intervenire, ma bisogna intervenire prima che sia troppo tardi. Togliersi le fette di salame dagli occhi, anche in questo caso.
E poi ci sono le borse, no? L'apertura del Sole è dedicata a questo oggi.
Sì, le borse festeggiano perché c'è uno scenario internazionale che è gradito alle borse. Qual è? Beh, intanto i tassi che finalmente scendono e che almeno in Europa continueranno a scendere, l'economia americana che va come un treno, Trump che accende le speranze di un'età dell'oro alle porte e quindi le borse festeggiano. Attenzione, perché quando festeggiano troppo È vero che dopo il brutto viene il bello, ma dopo il bello viene il brutto, no? È la famosa battuta del numero uno della borsa italiana per mezzo secolo, l'Aldo Ravelli. Quindi anche lì bisogna fare attenzione.
E grazie come sempre al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ciao, ci sentiamo settimana prossima, giovedì prossimo in realtà.
Buona giornata. Faremo i conti sulle agenzie di rating l'altra volta, le talloniamo nel nostro piccolo.
Ok, ciao Fabio, buona giornata. Il GR ci sentiamo subito dopo.